Ci siamo sempre in diretta nel pomeriggio di Tiembo Radio Maracanã. Marco Piccari in studio, sono insieme ai due Massimo, come sempre li recupero, Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato, c'è anche Massimo Orlando.
Ciao Marco, ancora una volta, buongiorno a tutti.
Allora, insieme a voi si unisce direttamente da Mediaset Angelo Radice. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Intanto ti faccio un grande abbraccio a te, lo sai, no? Quindi,
grazie, Marco.
Lo posso dire o non si può dire?
Vabbè, è una cosa bella.
Sei diventato da poco papà, quindi voglio dire, possiamo fare, no?
Sono entrato nel circolo.
Congratulazioni.
Grazie.
Sono fatti tuoi, grazie. Adesso. Sono fatti tuoi.
È Bramba che la fa.
Sì, c'è pure Massimo. Allora,
comincia a pedalare.
Ragazzi,
adesso pedala, pedala, caro Angelo.
Certo, sta pedalando, mi fa ridere.
Allora, andiamo un attimo a parlare di Inter Fiorentina. Voglio sentire un po' il vostro pensiero su questa partita. Insomma, comunque è una Fiorentina che arriva, Orlando. Voglio partire da te. Una Fiorentina che arriva bene, una Fiorentina che si è ritrovata. Risultati, ha ritrovato Cabral. So che adesso Cabral ormai è entrato un po' nel cuore dei tifosi, prima molto criticato, adesso è un Cabral che segna, che lotta, che insomma è un altro Cabral, e questa Fiorentina che viene da una striscia positiva di risultati è un pericolo per l'Inter, un pericolo alto, però considerando che c'è anche la Coppa Italia, quindi se c'è qualche attenzione anche per quella partita può esserci in questo match.
Ma guarda Marco, io sono contento intanto per Cabral, perché qui chiaramente a Firenze dove vivo ho fatto delle battaglie fin dal primo giorno, perché per me, sai, quando tu vedi certe cose...
Tu ci hai sempre creduto, ci hai sempre creduto.
Ho sempre creduto, ho sempre detto che per me era lui il vero centravanti. Sono contento per il ragazzo, perché poi è una bravissima persona e adesso si è ritagliato il posto da titolare, come è giusto che sia. Io non so, delle volte, visto le soste, fanno i miracoli, no? E 15 giorni tu dici cosa possa essere successo. Cosa voglio dire? L'Inter l'ho vista malissimo, molto male, sia col Porto, con la Juventus, al di là delle buone prestazioni del Porto e della Juventus, contro una Fiorentina che gioca a calcio in questo momento forse come nessun'altra squadra, priva di idee, l'Inter priva di... e anche fisicamente abbastanza scarica. Dunque, secondo me trova la peggior squadra in questo momento. È vero che mercoledì poi c'è la Cremonese in Coppa Italia, però conoscendo... italiano, non mollerà nessuno di questi obiettivi, dunque l'Inter sabato avrà veramente una squadra tosta che gioca bene e che è in grande condizione in questo momento.
Potrebbe essere un problema l'assenza di Çalhanoğlu, oppure Brozovic, nonostante non stia brillando, può comunque fare una buona partita.
Brozovic è un campione, non sta facendo bene come hai detto te, però ritorna nel suo ruolo, e io credo che alla fine i grandi giocatori, specialmente in questi momenti difficili, siano fondamentali e che possa ritrovare un po' quel suo modo di giocare che comunque serve tanto all'Inter.
Radice, vengo da te.
Sì.
Sulla partita.
Sull'Inter bisogna davvero vedere che squadra ritroverà dopo questa sosta, perché sì. Sentivo che le soste fanno miracoli, all'Inter insomma è pesata molto questa sosta, perché al di là dell'infortunio di Çalhanoğlu, che sicuramente è un giocatore importante per l'Inter, importantissimo, è stato importante per tutta la stagione, non averlo, ricordiamo che l'Inter adesso ha un aprile pazzesco, cioè 9 partite,
è un mese decisivo.
Due doppi confronti tra Champions League e Coppa Italia che determineranno quella che sarà poi la stagione dell'Inter, perché andare in finale di Coppa Italia, andare in semifinale di Champions, chiaramente ti cambia tutto, e in più ci sono 5 partite in campionato, cioè sono 9 gare, e l'Inter deve sicuramente da un punto di vista fisico e mentale tenere queste 9 gare in maniera importante, anche perché comunque ci si gioca tutto in 9 partite. Çalhanoğlu fuori, e questa è una brutta notizia, probabilmente starà fuori anche nell'andata del quarto di finale di Champions con il Benfica. Adesso i tempi di recupero non sono chiari, perché l'Inter lo deve rivalutare, quindi si capirà meglio. Brozovic è un giocatore che fin qui non ha reso quello che doveva rendere, ha già giocato, poi molti se lo sono dimenticati ha giocato contro la Juve in campionato nel suo ruolo e non ha fatto una grandissima partita. L'Inter si aspetta da lui sicuramente qualcosa di più, e dovrà essere uno dei giocatori importanti, un ago della bilancia, perché il centrocampo fin qui ha retto grazie soprattutto alle prestazioni di Çalhanoğlu, adesso deve essere Brozovic a tirare avanti la squadra. E poi bisogna capire in che condizione saranno gli attaccanti, soprattutto Lautaro Martinez, che mi dicono, tornato dalla nazionale, un po' affaticato. Vediamo, sicuramente la buona notizia per l'Inter è un Lukaku che lontano da Milano ha fatto vedere delle ottime cose.
Ecco,
bisognerà vedere se le farà vedere anche a Milano, perché
certo. Che sarebbe pure ora.
Da lì non si scappa, cioè l'Inter deve ritrovare i gol, deve ritrovare il brillantezza davanti, e Lukaku è un giocatore determinante da qui alla fine.
Massimo Brambati, vengo da te, aggiungo anche il tema Lukaku, perché qualcuno ti chiedeva se bisogna ancora credere in questo giocatore.
Ma allora, intanto sono d'accordissimo sia con Radice che con Orlando su quello che hanno detto. Poi io sulla Fiorentina mi fido tantissimo di Massimo, perché la conosce bene l'ambiente, e quindi credo che proprio è andato proprio nei dettagli a spiegare la situazione, e quindi credo che l'Inter affronterà una squadra insomma difficile, perché voglio restare sulla partita. L'Inter arriva al netto della sosta, arriva da tre partite, se non ricordo male, perché non ho i calendari davanti, Spezia, Juventus, dove ha fatto un gol su rigore, queste tre partite.
C'è questo problema.
E onestamente il gioco non è stato un granché.
Non è stato
onestamente a grandi livelli, non ci sono state espressioni di gioco notevole. Mi è sembrata sempre un Inter molto prevedibile nell'atteggiamento, e quindi insomma incontra una squadra difficile. Non so ancora che peso può dare l'Inter in campionato a questo tipo di gare, visto, come giustamente diceva Radice, che avrà di queste 9, 4 sono partite probabilmente che tagliano il futuro dell'Inter, soprattutto quelle di Champions, perché tu sai che io insomma alla Coppa Italia do
un valore più basso,
diciamo così, un valore molto più basso. Quindi io penso che
ma è quella la partita chiave, ragazzi,
partite, ma soprattutto quelle 4 qua, ma soprattutto ancora di più quelle 2, ci sarà secondo me insomma la svolta della stagione dell'Inter, credo. Perché sai, poi comunque arrivare in semifinale è comunque un qualcosa di importante. Io vorrei ricordare comunque sempre che ci è arrivato pure Di Francesco con la Roma.
Semifinale. Come no?
In semifinale, e ha rischiato addirittura di andare in finale. E oggi poi Di Francesco
qualche
è a
episodio,
casa a guardare la televisione.
Con qualche episodio abbastanza.
Volevo anche dire questo.
Sì. No, hai ragione.
Non è che è arrivato in semifinale 40 anni fa,
No.
Sto parlando di Bruno Conti e Pruzzo. Sto parlando di Di Francesco.
No, assolutamente. È un dato di fatto questo, perché tra l'altro arrivò in semifinale, tu hai ricordato, col rischio di andare in finale, ci fu qualche episodio anche che girò male, no? Dal punto di vista anche delle decisioni arbitrali, ricordiamocelo.
Certo.
E tra l'altro mi sento anche di dire, aggiungo, che la Roma giocava anche meglio dell'Inter, insomma adesso di questa Inter qui, quella di Di Francesco,
certo.
Aggiungiamo anche questo, poi nel calcio insomma non basta solo giocare bene,
il Liverpool dell'epoca, Barcellona, che furono le due squadre, una ai quarti e l'altra alla semi, erano sicuramente, scusami se mi permetto, ma dei Barcellona e dei Liverpool diversi da quelli di oggi.
Anche questo è vero. Sentite, però vi faccio un giro veloce, ve lo voglio chiedere perché abbiamo ancora qualche minuto, ma su questo Lukaku, prima ho detto bisogna ancora crederci, l'Inter deve riscattare, cioè come si deve comportare con questo giocatore? Perché prima abbiamo parlato di Pogba che insomma non ha inciso niente, però pure da Lukaku ci si aspettava tutt'altro, no, in questa stagione. Parto da Radice.
Guarda, io proprio stamattina ho fatto un'analisi quello che può essere, diciamo, il presente, ma soprattutto il futuro di Lukaku. Allora, il presente è banale dirlo, è quello che deve dimostrare all'Inter di valere ancora una conferma, cioè nel senso che comunque lui fin qui non ha convinto assolutamente l'Inter a tenerlo e a fare qualcosa di straordinario, perché di questo si parla da un punto di vista finanziario per mantenere Lukaku dentro nella rosa anche nella prossima stagione. Poi c'è tutto un discorso legato al Chelsea che purtroppo va preso in considerazione, però prima bisogna passare dal campo. Il campo dice che da qui alla fine lui si gioca tantissimo del suo futuro nerazzurro. Poi bisognerà andare dal Chelsea e fare un ragionamento, quello di cercare di prolungare un rapporto che è quello con una formula che deve essere quello con la formula di un prestito, per poi fissare poi un obbligo, un diritto di riscatto nella stagione successiva. Ma per fare tutto questo e per invogliare l'Inter a fare sicuramente qualcosa di straordinario, ripeto, perché negli ultimi anni l'Inter non ha fatto cose straordinarie a livello economico nel mercato, lui deve dimostrare da qui alla fine di essere un giocatore su cui poter puntare ancora per il futuro. E gli obiettivi stagionali passano decisamente dai suoi gol, perché se Lukaku fa gol e Lukaku convince, allora a quel punto l'Inter raggiunge, avvicina gli obiettivi e lui stesso poi dopo magari invoglierà la società a fare qualcosa in più per cercare di trattenerlo.
Vado da Orlando.
Ma intanto penso che se dovesse andare a Londra e sedersi a un tavolo, non credo che il Chelsea sia dispiaciuto, no? Perché non credo che abbia proprio nessuna intenzione di continuare il rapporto con Lukaku. Detto questo, io credo che Lukaku abbia bisogno, e torniamo sempre al solito discorso, che io voglio essere sempre lo stesso nel ragionamento, di un allenatore che praticamente lo controlli tutti i giorni. Il peso di Lukaku è fondamentale, perché è un giocatore che quando giocava con Conte pesava 10 kg in meno e volava, e mi sembra sempre molto pesante, ed è chiaro che per tenere un giocatore del genere in condizione bisogna che tu tutti i giorni ci lavori, proprio come quando stai vicino a un bambino, no? Ecco, mi sembra che lui abbia bisogno di questo tipo di situazione. Non credo che l'Inter abbia però tutta questa intenzione di portarsi a casa un giocatore che comunque va verso anche lui insomma una certa età. Volevo solo chiedere una cosa a Radice, ma la cosa più importante, tu che sei lì mondo Inter, ma di vendita della società, visto che l'Inter deve vendere qualcuno prima di comprare qualcun altro, non si parla di qualcosa, di qualcuno che possa arrivare? Perché l'Inter così mi fa male vederla.
Questa è un'analisi, è una domanda diciamo anche difficile a cui rispondere, perché in questo momento, ripeto, cioè l'Inter dovrà fare i conti alla fine contando anche su tanti aspetti che appunto che si legano agli obiettivi stagionali. Chiaro che è una qualificazione andare avanti in Champions, ti porta del denaro. Chiaro è che bisogna ragionare anche sui soldi che entreranno e quindi fare delle valutazioni sulla rosa anche in base ai soldi che entreranno. In questo momento giocatori spendibili per fare i mercati, stiamo sempre parlando di quella linea del sostegno che tanto ci rimbomba nella testa, perché tutti continuano a ripetere questa cosa. Io pongo la domanda a te: quali sono i giocatori che secondo te possono uscire dall'Inter anche in un'ottica di non indebolire troppo la rosa per poi appunto procurare del denaro per poter far entrare qualcuno? Io se così è, cioè Bastoni, che potrebbe essere uno dei giocatori spendibili, sta per rinnovare il contratto e quindi credo fortemente che rimarrà all'Inter anche per una questione di affetto, di cuore. Io non ne vedo tanti. O vendi Lautaro Martinez ma poi ti indebolisci sotto altri aspetti, certo. E quindi non vai fuori logica, ecco, questo dico. Sul discorso di Lukaku aggiungerei una cosina, Marco, se me lo permetti.
Sì, poi sento me.
Giustamente si diceva che Lukaku non è un giocatore che rientra più nei piani del Chelsea e loro lo cederebbero volentieri, però dimentichiamo tutti il prezzo che è stato pagato. Cioè il Chelsea non si può permettere di fare una minusvalenza su un giocatore pagato 100 milioni. Adesso non ricordo precisamente la cifra, però siamo su quel range lì. Quindi bisogna purtroppo ragionare anche in questi termini, ma al netto sempre della questione che riguarda il campo in questo momento, cioè lui deve dimostrare di essere un giocatore, il giocatore che ha lasciato l'Inter 2 anni fa, l'Inter di Conte, che ha vinto il campionato. In questo momento non l'ha dimostrato e in questo momento la società non ha nessuna intenzione di tenere Lukaku in questo momento.
Allora, Massimo, mancava un po' anche il tuo pensiero, dai, Brambati.
No, ma io lo faccio brevissimo. A me sembra di aver letto da qualche parte, non più di 15-20 giorni fa, dove Marotta diceva che Lukaku no, sarebbe tornato a Londra. Così, poi non so se è una strategia di mercato sua o la realtà dei fatti, però insomma non è che l'ho sentito mille volte parlare in questi termini di un giocatore che in questo momento veste la maglia dell'Inter. Quindi credo che ad oggi mi sembra che insomma le idee di Marotta siano quelle. Quindi è visto il rendimento, è visto quello che ha detto anche Massimo, cioè che dice che è la verità, perché me l'aveva detto Stellini quest'estate in Sardegna, quando Lukaku era in procinto di ritornare all'Inter. E ti dico la verità, Christian era contento per il giocatore perché sapeva quanto ci teneva, ma aveva messo dei ma davanti, dicendo che era un giocatore da controllare, da seguire, da coccolare. E aveva detto questa parola, questo verbo, coccolare. Cosa che evidentemente,
certo, non è avvenuta. Non è avvenuta.
I risultati.
Sentite, io vi sto per salutare, Non ve lo faccio sentire perché dura un po', ma vi riporto una dichiarazione al volo, perché adesso poi noi abbiamo anche il video, l'audio e tutto, lo faremo sentire e vedere. De Laurentiis, uscendo dal consiglio di Lega, ha parlato, ha detto: derby Champions ridicolo, schiavi di una UEFA senza testa. Allora, ve lo leggo al volo. Queste purtroppo sono le polemiche di una UEFA senza testa. Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, così come è ridicolo giocare 3 volte con la stessa squadra. Se uno fa una competizione europea si vuole misurare con le migliori europee. Il Milan avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea ed il Napoli avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea. Purtroppo finché non cambieremo la UEFA saremo tutti schiavi di un Ministero del Calcio e non di un'associazione di imprese vere di calcio. Io ora, ragazzi, ma cioè, che vogliono fare? Pure il calendario come gli pare a loro? Cioè, non lo so,
no,
io...
dai, non esageriamo, ma dai, vabbè.
Siamo d'accordo, dai.
Ma dai, Angelo.
C'è una regola. È la
ma come
regola
si fa? Cioè, però voglio dire, Angelo, ma come si fa? Io adesso capisco... No, ma io capisco che adesso la UEFA bisogna attaccarla in tutti i modi.
Ma non è la prima volta che sono dei derby italiani.
Ma dai, ma non è la... Allora, ma l'Inter, il Milan, la Juve, l'Inter.
Ma io... una finale italiana, per l'amor di Dio, c'è una regola.
Ma porco... Ma io veramente non riesco a capire... Io veramente non riesco più a capirli questi. Cioè,
è una provocazione,
ma è una provocazione,
dai, Marco,
ma c'è
una provocazione,
ma c'è Inter, ma c'è City Bayern, ragazzi, e che dovrebbero dire? E che dovrebbero dire? Questa è una finale, io veramente non riesco a capire, cioè, se uno io lo devo dire, si accende il cervello quando si parla o no? Perché sennò si può di tutto, ragazzi. No, perché adesso si accodano tutti quelli della Superlega. Ah, vedi.
Secondo me ci voleva far discutere.
No, per carità, però adesso si accodano i fautori della Superlega, perché dice: ecco, vedi, anche lui va alla Superlega. Perché voglio dire, noi abbiamo criticato Agnelli quando ha detto certe cose sulla Superlega, ma lui sta dicendo le stesse cose. Perdonatemi, non so come la pensate, ma sono le stesse cose.
Sì. Assolutamente d'accordo con te, ma
Brambati, tu come la pensi? Cioè, che vuol dire non si può far fare un derby, non si possono incrociare?
Non lo so.
Boh.
Non lo
so. Io... ci fermiamo qui allora, dai. Va bene, grazie a tutte e tre, buon fine settimana,
ciao,
torneremo
ciao,
a parlare
ciao,
dei
ciao,
match, un abbraccio, ciao a tutti,
ciao,
ciao a tutti. Io veramente rimango perplesso, ragazzi, non riesco proprio a capire che cosa si vuole. Cioè, modifichiamo la UEFA per cambiare i calendari? Cioè, adesso lasciamo perdere la Superlega, perché voglio dire, se si fa la Superlega si incontreranno, si faranno i big match, quindi che vuol dire non si devono fare? Cioè, in Champions per anni abbiamo visto quarti di finale bellissimi, semifinali, adesso spunta fuori il presidente del Napoli e dice: ma si può fare una partita così? Io, boh. io rimango perplesso, cioè, sorridiamo che è meglio, dai, fermiamoci e torniamo tra poco.